Buongiorno e bentornati al giorno delle locuste, buon fine settimana dai microfoni di Radio Popolare e ovviamente un buongiorno a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici. Tensioni non mancano su tutti i fronti, sia a livello internazionale sia a livello nazionale. Questa è stata la settimana del varo del DEF o del presunto tale, perché come vedremo siamo molto distanti da un vero documento di economia e finanza, ma su questo torneremo più avanti. Vogliamo concentrarci in realtà sulle tensioni internazionali, che sono tornate a diventare uno dei punti cruciali della guerra, non quella materiale, quella che produce morti, lutti e distruzioni in Ucraina e a Gaza, ma della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. C'è stata questa visita importante di Janet Yellen, il segretario al Tesoro americano, che però non sembra che abbia sciolto nessuno dei nodi sul tavolo relativamente al confronto sempre più serrato dal punto di vista del scontro commerciale, appunto, tra gli Stati Uniti e la Cina. La Yellen ha usato parole di velluto, ha detto che bisogna mantenere comunicazioni dirette, l'incontro è stato franco e produttivo. Questa è la nota ufficiale del Dipartimento di Stato, che ha sottolineato appunto che l'intenzione, almeno in queste occasioni, degli Stati Uniti sono quelle di non alimentare le tensioni. E ovviamente il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che questo incontro dimostra aspettative e speranza che le relazioni Cina-Stati Uniti continuino a migliorare. Ma al di là di quello che la diplomazia ha venduto, diciamo così, ai media internazionali, in realtà il confronto, lo scontro, come sappiamo, tra Stati Uniti e Cina è molto acceso, e in particolare è acceso dopo le decisioni del Congresso, per esempio su TikTok, dopo i piani cinesi per bloccare le esportazioni di tecnologia negli Stati Uniti. Su questo ascoltiamo un'opinione che ha espresso nei giorni scorsi il prorettore del Polo Territoriale Cinese del Politecnico di Milano, Giuliano Noci.
I rapporti sono molto tesi, gli Stati Uniti stanno diventando sempre più cinesi, perché al di là di bloccare e di chiedere un cambio di proprietà su TikTok, stanno impedendo, in una misura protezionistica oggettivamente non spiegabile, a Nippon Steel di acquistare US Steel. Quindi siamo di fronte a una politica protezionista, una politica come quella di fatto sovranista come quella cinese. Di fatto è un momento molto delicato, un momento delicato perché la tensione è comunque rilevante, ma si inserisce in un quadro geopolitico sempre più teso.
Cosa almeno Janet Yellen sembra sia stata sincera, abbastanza franca. La nota del Dipartimento del Tesoro sottolinea che la Yellen ha espresso il suo punto di vista sull'obiettivo condiviso di una sana relazione economica che offra condizioni di parità per i lavoratori e le imprese sia negli Stati Uniti sia in Cina, e quindi la Yellen ha sollevato questioni preoccupanti, tra cui la sovracapacità industriale cinese e l'impatto che potrebbe avere sui lavoratori e sulle imprese americane. Questo è uno dei nodi sicuramente più rilevanti dal punto di vista economico e anche dal punto di vista delle relazioni internazionali. Sovracapacità che non nasce ieri, è un po' sono le lacrime di coccodrillo degli occidentali rispetto alle scelte del governo cinese, che da questo punto di vista persegue politiche industriali con una fortissima impegno statale, e questo a dispetto delle dichiarazioni che vengono fatte è il vero nodo, il vero problema. La struttura economica e industriale della Cina è programmata sul medio-lungo termine, e quindi per esempio ritorna sempre questo allarme sulle esportazioni di auto cinesi, in particolare di auto elettriche, verso gli Stati Uniti e l'Europa. Si è parlato proprio in queste settimane della possibilità di dazi da parte dell'Unione Europea nei confronti appunto della Cina, ma i dazi che probabilmente non risolveranno nulla se non acuire le tensioni e sottolineare il ritardo dell'industria automobilistica europea, in particolare dei colossi tedeschi e francesi, perché dell'Italia in questa partita è inutile parlare. Insomma, sembra che l'Italia non ci sia più da tempo, ma stiamo parlando appunto in particolare del nodo sulle possibilità che la Cina possa esportare direttamente in Europa vetture da questo punto di vista molto competitive. Ed è proprio di questi giorni, tra l'altro, l'allarme che piace molto ovviamente al vice ministro e ministro dei trasporti Salvini, che ha coordinato i lavori del G7 sul fatto che le scelte sulla progressiva uscita dall'auto a combustione interna stanno favorendo di fatto l'industria cinese. In quello che una volta si sarebbe chiamata la politica dei due forni, per un ministro dei trasporti che sostanzialmente liquida le strategie sulla industria automobilistica e la conversione verso le auto elettriche come una strategia suicida, c'è invece il suo collega del cosiddetto Made in Italy, Adolfo Urso, che invece minaccia Tavares e Stellantis di aprire all'industria automobilistica cinese, visto il disimpegno progressivo appunto di Stellantis nel settore automobilistico in Italia, nell'automotive italiano. Il governo, come noto, ha più volte dichiarato di voler riportare la produzione italiana a 1 milione di vetture, una specie di chimera assolutamente non perseguibile, almeno con gli attori in campo, e così si è minacciato l'intervento e la disponibilità, la trattativa con uno dei tanti produttori di vetture, soprattutto elettriche cinesi, interessati al mercato europeo, a cui è stato offerto di venire a investire in Italia. Nello stesso tempo Tavares, che ha visitato proprio lo stabilimento di Mirafiori alla vigilia dello sciopero che si è tenuto ieri a Torino e ha coinvolto tutta la città, ha detto sostanzialmente che in questo caso l'accelerazione sul disimpegno sarebbe ancora più rapida, e quindi questo è un po' il braccio di ferro, ma francamente un braccio di ferro con armi spuntate, tra il governo e il gruppo Stellantis, che ormai è destinato sempre di più a ridurre la propria capacità produttiva in Italia in una dinamica di deindustrializzazione, di vero e proprio declino del comparto a livello europeo. Per una Stellantis che disimpegna c'è un Exor, cioè la holding degli Agnelli, che macina profitti in modo incredibile. Proprio nel fine settimana, due giorni fa, Exor ha annunciato di aver chiuso il bilancio del 2023 con 4,2 miliardi di euro di utili netti, e a fare da traino hanno fatto ovviamente Ferrari e Stellantis, ma quello che forse è più rilevante è che ha anche aumentato moltissimo il patrimonio, gli attivi della stessa Exor, che sono arrivati a 35,5 miliardi di euro, sono cresciuti di ben 7 miliardi, quindi la cassaforte degli Agnelli, macina utili, continua a crescere indimensionalmente, sempre di più fuori dai confini italiani e sempre più lontano da quella che era l'eredità del gruppo Fiat in Italia. Come dicevamo, questa è stata anche la settimana del famoso varo del DEF, diciamo famoso perché ormai è sempre più chiaro che queste dinamiche relative alla DEF sono difficilmente comprensibili per la visione dal punto di vista esterno dell'andamento dell'economia italiana. Questo è un DEF che senza alcun dubbio si muove in un'ottica pre-elettorale, e noi abbiamo chiesto ovviamente al professor Alessandro Santoro di darci il quadro appunto di questo DEF, come lo dobbiamo leggere e soprattutto quanto è distante da quello che ci si aspetterebbe come necessario.
Il governo ha appena presentato il documento di economia e finanza, o DEF 2024, in una forma insolita. Normalmente questo documento contiene una parte tendenziale in cui sono contenuti diciamo i saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, quindi quelli che si avrebbero alla fine del 2024 senza interventi legislativi, e normalmente contiene anche però una parte programmatica dove il governo dà conto degli interventi che vuole realizzare con la manovra finanziaria e modifica conseguentemente gli stessi saldi di finanza pubblica. Questa seconda parte non c'è la parte programmatica, c'è solo la parte tendenziale, cosa già accaduta in passato durante la pandemia e poi col governo Draghi nella fase di passaggio al governo Meloni, quindi in circostanze precise e specifiche. Com'è possibile che un governo nel pieno delle sue funzioni non presenti la parte programmatica del DEF? Come sappiamo, la giustificazione è che si sta ancora definendo il quadro delle regole del nuovo patto di stabilità e crescita europeo, e quindi il governo, nell'attesa della definizione di questo quadro, non è in grado o non ritiene opportuno proporre un piano programmatico. Questo è stato concordato, a quanto sembra, dal governo con la Commissione europea ed è comune a decisioni analoghe prese da altri governi. Quindi, da un punto di vista tecnico, è una decisione che si può anche comprendere, ne è chiara, come dire, la convenienza politica, visto che, come andremo a spiegare, il contesto è abbastanza difficile e per il governo non sarebbe stato facile presentare un quadro programmatico elettoralmente appetibile alle porte appunto delle elezioni europee. Ora, quello che c'è scritto nella parte tendenziale, quindi quella che è la fotografia dei conti pubblici, sono più o meno cose note. La crescita economica sta rallentando, siamo più o meno all'1% del PIL. Conseguentemente, malgrado ci sia stata una revisione del PIL a rialzo in realtà per gli anni passati, il rapporto debito-PIL è in tendenziale aumento. Per il prossimo triennio saremo appena sotto il 140%, con una tendenza al rialzo da qui al 2026, secondo le previsioni del DEF. Il deficit invece dovrebbe ridursi, rimanendo però sopra il 4% quest'anno e tra il 3 e il 4% negli anni futuri. Quale potrebbero essere le linee evolutive programmatiche? Dipenderà ovviamente, come abbiamo detto, dall'evoluzione del contesto europeo. Ci sono due questioni. Una questione puramente tecnica è il modo in cui verrà contabilizzato definitivamente l'impatto enorme degli oltre 200 miliardi di crediti derivanti di crediti edilizi, in stragrande maggioranza derivanti dal cosiddetto super bonus al 110%. Finora l'Eurostat ha indicato, che l'autorità statistica europea ha indicato, un determinato criterio, che è quello sostanzialmente di scrivere i crediti come deficit nell'anno in cui sono sorti, e poi via via che vengono utilizzati riducendo le entrate vanno ad impattare sul debito, ma non è detto che questa decisione venga mantenuta. Quindi questo è un primo elemento che ovviamente avrà un impatto sulle decisioni future. Un secondo elemento più politico è la definizione di quella traiettoria tecnica di rientro dal debito e dal disavanzo, che appunto verrà definita in adempimento al nuovo patto di stabilità. Qui è abbastanza evidente, a mio avviso, che si sta aspettando la formazione della nuova commissione, quindi della nuova maggioranza nel Parlamento europeo che porterà la definizione della nuova commissione, e quindi all'interpretazione del patto che verrà data. Ci sono dei margini di flessibilità, come è noto, nel nuovo patto, ma la loro applicazione dipende da scelte di carattere non esclusivamente tecnico, ma anche discrezionale. Per cui il governo, come molto spesso è accaduto in realtà da quando è in carica, rinvia la palla in tribuna e aspetta di capire se ci saranno tempi migliori. Per cui le decisioni sono rinviate a dopo le elezioni europee, in quel periodo fino a settembre immagino ci saranno molte tensioni e molte cose da valutare e da discutere.
L'analisi del DEF da parte del professor Alessandro Santoro. Noi utilizziamo gli ultimi istanti di questa puntata per ricordarvi ancora una volta la campagna a difesa della legge 185-90. Si terrà mercoledì a Roma un vero e proprio presidio permanente presso la sede di Libera a partire dalle ore 11 in via Stamira 5/7. È un presidio nel quale interverranno esponenti di tutta la rete Pace e Disarmo e parlamentari, pochi parlamentari che stanno lavorando per difendere la 185 del 90. Il presidio si potrà seguire anche in diretta streaming, trovate il link sul sito rete Pace e Disarmo .org, dove potete anche firmare la petizione per difendere la 184 del 90, che, come vi abbiamo raccontato nelle ultime puntate, corre il rischio di essere completamente smantellata appunto dal governo Meloni attraverso un disegno di legge del governo. Noi abbiamo pochi istanti per salutarvi e darvi appuntamento la prossima settimana, sempre dalle onde di Radio Popolare, sempre nello stesso orario, e un caloroso saluto e buon fine settimana dal giorno delle locuste da Andrea Di Stefano.
Miss me, I guess I'm stuck forever.